persona de Gesù che nulla è impuro in se stesso. Però se uno pensa che
cibo, tuo fratello è turbato, tu non capisci più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. Bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che porti il tuo fratello in ciampare. Tu la fede che hai, servala per te stesso, davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede. Tutto quello che non viene dalla fede è
condannato. Signore, grazie per la tua parola questa mattina di nuovo. Siamo benedetti di poter confrontarci con essa, riportare le nostre vite al filo a piombo della tua parola. Io ti chiedo che noi come Chiesa, come fratelli individuali, possiamo veramente capire quello che la tua saggezza ci sta insegnando attraverso questi versetti, e sappiamo che ci sarà grande benedizione per ognuno di noi se riusciamo a, come Chiesa, smettere di giudicarci, ma ad amarci come tu ci hai amati. Aiuta me, Signore, ad avere le tue parole da condividere, che non ci siano interpretazioni di uomo, ma che sia la tua parola pura, quello che noi desideriamo come i tuoi figli per la nostra crescita. Nel nome di Gesù. Amen. Questa mattina vogliamo subito focalizzare la prima frase del nostro testo da considerare, perché leggiamo la prima frase quando dice: smettiamo dunque di giudicare gli uni agli altri. Smettiamo di giudicare gli uni gli altri. Sembrerebbe quasi di essere uno slogan preso direttamente da qualche talk show, no? Maria Di Filippi o qualche altro programma che guardi in TV, perché lì il peccato imperdonabile è il giudicare. Non sia mai che giudichiamo nessuno per nessuna ragione. Ha invaso la società nostra, ovviamente, ma ha anche invaso la nostra Chiesa evangelica, in termini generali. E questa frase potrebbe essere presa facilmente e usata per difendere ogni comportamento e ogni modo di pensare con queste parole. Uno che magari chiede conto a un fratello potrebbe dire: ah, smettiamo di giudicarci gli uni agli altri, è scritto. E vogliamo assicurarci di non cadere nell'errore di pensare che la Bibbia chiama a una tolleranza assoluta in quanto riguarda il modo di credere, il modo di vivere. Deuteronomio 28 ci dà l'espressione molto chiara di quale deve essere il nostro punto di partenza quando pensiamo alle cose del Signore. Non l'ho messo su, così importante che mi sono dimenticato di metterlo sullo schermo, però è importante, perché dice così: le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio. Ci sono cose occulte a noi che appartengono solo a Lui. Ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Dio ci ha dato una rivelazione. Ci ha dato una rivelazione che Lui pretende che noi crediamo, che noi viviamo e che noi applichiamo. Abbiamo una rivelazione, questo è il punto che voglio veramente ammartellare per questi primi minuti del messaggio. Qualcuno penserà che ho scritto questo dopo qualche conversazione che abbiamo avuto durante la settimana. Il fatto sta che l'ho scritto prima e nei miei studi. Però abbiamo una rivelazione, fratelli. Cioè Dio ci ha manifestato cosa pretende da noi e chi è Lui come Dio dell'universo. E Dio vuole che la Sua parola raccolta in queste scritture che abbiamo davanti a noi, raccolte perfettamente nella scrittura, per noi sia messo in pratica. Abbiamo una rivelazione. In questo versetto sicuramente Paolo ci chiama, lo Spirito Santo attraverso Paolo ci chiama ad una tolleranza tra fratelli, ma stiamo attenti, la Bibbia non ci chiama ad una tolleranza assoluta. Spiegherò quello che intendo con questo tra un attimo. Ci chiama una tolleranza tra fratelli, ma non ci chiama ad una tolleranza assoluta. Chi di noi non si ricorda della notizia che ha creato il Papa qualche mese fa, e oggi, va bene, in realtà bisogna dire i papi, uno dei nostri papi, perché adesso ci sono due papi, se lo sapete, e che a volte si contraddicono tra di loro e a volte bisogna distinguere bene. Comunque uno dei nostri papi, dei papi dell'Italia, Francesco, ha detto, quando in un volo dal Brasile ha fatto una conferenza stampa di un'ora, gli hanno fatto delle domande, e una delle domande ha avuto a che fare con il lobby gay all'interno della città del Vaticano. E la frase che ha colpito tutto il mondo è stata quando lui ha detto, se una persona è gay e cerca il Signore e ha la buona volontà, chi sono io per giudicarla? Caspita, il Papa ha detto chi sono io per giudicarla, che cosa sta dicendo? Però questa è la voce dell'uomo moderno, non è vero? Chi sono io per giudicare nessuno? Ma la Bibbia non ci dà questa opzione di essere di coloro che hanno una tolleranza assoluta in confronto al mondo. Spiegherò quello che intendo con questo. Avrebbe l'Apostolo Paolo applaudito la tolleranza di Bergoglio? Questo versetto sembrerebbe di dire di sì, non è vero? Sembrerebbe di dover affermare la tolleranza assoluta alle persone, smettiamola di giudicarci gli uni agli altri, sembrerebbe di dire. Smettiamo di giudicare le scelte morali, le scelte di vita, eccetera, 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 delle persone intorno a noi. E dato la nostra situazione culturale, ma anche nella Chiesa evangelica, dobbiamo chiarire la responsabilità della Chiesa di fare dei giudizi. Cosa? Sì. La Chiesa ha la responsabilità di fare dei giudizi. Quando parlo di fare giudizi non sto dicendo che siamo severi, che attacchiamo, che guardiamo dall'alto al basso, che l'atteggiamento deve essere uno di essere una persona giudicante, però la Bibbia ci chiama a discernere, vero? Ci chiama a discernere, ci chiama a chiamare bianco bianco e nero nero, quello che Dio accetta e quello che Dio non accetta. Questo che dice Isaia 5:20, guai a quelli che chiamano bene il male e chiamano male il bene, che cambiano le tenebre in luce, la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a coloro che non distinguono tra quello che Dio ha chiamato giusto e quello che Dio ha chiamato sbagliato. E con la parola di Dio in mano, e solo con la sua autorità, nessun uomo ha l'autorità di giudicare nessuno. Ma sotto l'autorità della parola di Dio, la parola chiama agli uomini ad allineare la loro vita col bastione, col filo a piombo che sono le sue parole, la sua perfetta rivelazione. La rivelazione cosa vuol dire? Rivelazione vuol dire scoprire ciò che una volta era nascosto. Scoprire ciò che una volta era nascosto. Prima che ci fosse la rivelazione della parola di Dio, gli uomini tastavano come nel buio cercando di capire chi è questo Dio, chi è questo essere trascendente che sento che vengo attirato a lui, ma non so come si chiama, non so chi è. E cosa vuole da me? Prima della rivelazione non c'erano risposte a queste domande, ma noi abbiamo ora la rivelazione. Sappiamo chi è Dio, sappiamo cosa pretende da noi le sue creature. Ci ha dato la sua verità. E ci chiama ad allineare, a tutti gli uomini, ad allineare la loro vita con la parola di Dio. La parola di Dio è la verità. Gesù dice, santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Posso sentire un amen? Vi rendete conto che abbiamo una verità sulla quale basare la nostra vita? Quante bugie ci sono intorno a noi, quante voci ci sono intorno a noi che vogliono dirci no, le cose stanno così, la psicologia, la religione, noi abbiamo una verità. Gesù l'ha detto, non sono io che l'ho detto. Per 2 Timoteo 3,16, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a educare alla giustizia. Ispirata da Dio, Theopnistos. È stata respirata sugli uomini, Paolo, Pietro, Giovanni. Abbiamo una verità, abbiamo una rivelazione. Paolo parla molto di questa rivelazione, ma parla soprattutto in 1 Corinzi 2, 9 a 15. 2, 9 a 15. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide, che orecchio non udì, che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelli che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Molti prendono questo versetto e lo applicano al cielo. Pensano, ah, quanto è bello quello che Dio ha in serbo per noi. Ma in realtà questo versetto è applicato alla scrittura. È applicato alla parola di Dio. Quando lui sta parlando delle cose meravigliose che Dio ha in serbo per noi, è la sua scrittura. Molte persone vedono questo riferimento al soggetto sbagliato. Però Paolo dice in versetto 10, a noi, cioè agli apostoli, Dio li ha rivelate, li ha scoperte, ha tirato via la tenda che faceva che non potessimo vedere come Dio è quello che intende per noi. Per mezzo dello Spirito sono state scoperte. Quello che noi diciamo, quello di cui noi parliamo, non sono congetture. Non sono tirare a indovinare, magari è così, ma magari Dio accetta questo modo di comportarsi, magari no. Dio ce l'ha detto nella sua parola. Come quando il velo è tirato giù dal quadro, il quadro era sempre lì, la realtà di Dio, la realtà della sua volontà era sempre lì. Però in un momento, e qua ce lo dice Paolo, è stato tirato giù il velo per poter poi vedere quello che è la realtà spirituale del Dio dell'universo. La Bibbia è un togliere del velo che svela chi è Dio veramente. E poi dice, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Faccio una pausa. Qui lo Spirito Santo è legato all'essenza di Dio stesso, come lo è il lato spirituale dell'uomo con l'entità dell'uomo. E questa è un'affermazione della divinità dello Spirito Santo. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate, la parola di Dio, la verità di Dio, e noi, sempre riferito agli apostoli, ne parliamo non con parole insegnate della sapienza umana. Paolo dice, non è che io ho imparato questo andando all'università di psicologia dove qualche maestro mi ha detto delle cose. No, dice, ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito. Poi dice, adattando parole spirituali a cose spirituali. Noi abbiamo qua le parole spirituali di cui lui sta parlando. Le parole spirituali date, rivelate, espressi dallo Spirito Santo. Sono le preziose parole spirituali che ci rivelano chi è Dio e qual è la sua volontà perfetta per noi. E queste parole spirituali insegnate da Dio stesso sono la rivelazione di ciò che Dio vuole e non vuole per le sue creature. È una rivelazione di quello che Lui desidera. E la scelta dell'uomo, quando parliamo di discernere, di giudicare, nel senso di dividere il bianco dal nero, la scelta dell'uomo è una, o essere dal lato di Dio, è come se ci mettessimo sopra, o meglio, sotto la parola di Dio, o essere fuori, cioè essere fuori da dove la parola di Dio parla. È una scelta, o siamo sotto l'autorità o siamo sotto l'autorità di qualcun altro. E questa è la scelta. E quando noi, i figli di Dio, facciamo un giudizio morale, non è perché siamo bigotti, non è perché ci piace sentirci meglio degli altri, no, è semplicemente questo. E stiamo affermando ciò che Dio ha già affermato nella sua verità, giusto? Stiamo semplicemente facendo questo. E quando noi distinguiamo il giusto dal sbagliato, è perché la Bibbia lo fa. Per quello è importante dire che la Bibbia non insegna una tolleranza assoluta. No, no, vivi e lascia vivere. No, non dire mai a nessuno che non deve fare questo o l'altro. Infatti la Bibbia parla chiaramente di fare dei giudizi. Parla chiaramente di dire, ehi, non tutto va bene, mondo, fratelli e sorelle, non tutto va bene. 1 Corinzi 5, dall'1 al 5, parlando di una situazione di immoralità. Nella Chiesa c'era questa situazione, uno si teneva la moglie di suo padre, versetto 1, al punto che uno si tiene la moglie di suo padre. E non potete accettare questo, diceva Paolo. E Paolo giudica, dice che ciò che ha commesso un tale atto, deve chiamare la Chiesa insieme e devono mettere in atto il processo di disciplina che lui chiama consegnare a Satana. prende sul serio la parola di Dio, il distinguere? Sì, assolutamente sì. Non tutto va bene, non ogni stile di vita va bene nella parola di Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire rimuovere dalla Chiesa, dalla sfera dove Cristo regna e consegnarlo alla sfera dove Satana regna, cioè il mondo. E quella persona è detta, tu non stai camminando nella luce, noi ufficialmente ti permettiamo di andare al mondo, se è quello che vuoi. E poi si spera, in speranza, che attraverso qualche malattia o pericolo di morte lui possa ravvedersi ed essere salvato. Qual è la morale? Siamo chiamati, come Chiesa, come individui, a fare dei giudizi, a chiamare peccato, peccato, giustizia, giustizia, e non mischiare le cose. 1 Corinzi 6,2 dice che i santi giudicheranno il mondo e gli angeli, in base a che cosa? In base alla giustizia di Dio. Non in qualcosa che io mi sono inventato, no. È sempre in base a quello che è la giustizia di Dio. 1 Corinzi 10,15 Paolo esorta, dice... giudicate voi su quel che dico, cioè usate la capacità di discernimento morale per vedere se quello che io vi sto dicendo è giusto, cioè giudicate voi, dice la parola di Dio. E la vita cristiana intera è quella di giudicare, cioè fare delle valutazioni morali alla luce della parola di Dio. In primo luogo noi stessi, ovviamente, giudichiamo noi stessi, la parola ci giudica, ci chiama a rendere conto, ma anche, sì, anche a coloro che ci circondano. Non di nuovo perché noi siamo qualcosa, ma perché noi parliamo, siamo il portavoce, siamo il megafono della parola di Dio. 1 Corinzi 2,15 lo dice verso la fine, dice l'uomo spirituale, cioè l'uomo che ha lo Spirito Santo in sé, che vive la sua vita conforme alla volontà dello Spirito, quello è una persona spirituale, colui che dice io voglio la volontà dello Spirito Santo e sto vivendo secondo la sua volontà, dice la persona spirituale, l'uomo spirituale giudica ogni cosa, vedete alla fine? Giudica ogni cosa, ogni momento della nostra vita siamo chiamati a discernere il bene dal male, a vivere secondo come lo Spirito Santo ci ha rivelato che dobbiamo vivere. E poi dice una cosa interessante, ma egli stesso non è giudicato da nessuno. Questo è l'uomo spirituale, cosa significa? Mi chiamo credente, pertanto nessuno di voi mi può giudicare se io voglio fare qualcosa stupida. No, l'uomo spirituale per definizione è un uomo che ha la mente dello spirito, e quando l'uomo sta camminando secondo lo spirito, non c'è nessuno del mondo che dice, ma come siete sciocchi voi? Perché fate le cose che fate? Non ha nessun senso. Noi non siamo giudicati da quello, ma da questo. Quando camminiamo secondo la parola di Dio, secondo la volontà dello Spirito, per definizione siamo persone spirituali, nessuno ci può giudicare e dire, stai sbagliando. Stai leggendo la Bibbia? Stai sbagliando. Scusa, chi sei te? La Bibbia mi dice di leggerla. Non è giudicato da nessuno. Ho voluto dire tutto questo per assicurarmi che non ci siano dei dubbi. In questa Chiesa non siamo relativisti, ok? Cosa vuol dire? Tu hai la tua verità, io ho la mia, la tua verità serve nello stesso modo che serve la mia verità e siamo tutti amici. Non siamo neanche relativisti morali, in che senso? Vivi come vuoi, tanto Dio, il grande Babbo Natale celeste alla fine di tutto ti accetterà nel suo paradiso. No. Non siamo dei relativisti, né morali, né a livello di credo, di quello che crediamo. Dio non è un relativista morale, Lui chiama a ravvedimento, che è diverso dalla confessione, ma Lui chiama a ravvedimento, chiama a smettere di vivere in un modo che contraddice la parola di Dio. Magari un esempio di questo vi aiuterà. Confessare, sappiamo cosa significa, ammettere la colpa, ammettere che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Il ravvedimento è voltare le spalle al nostro peccato. Immagina che Luca sta picchiando Chiara, bom, 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 non succede mai, però teoricamente, bam, bam. E viene Deborah e dice, Luca, per favore, smettila, non mi piace che stai picchiando Luca. E lui continua, sì mamma, lo so, mi perdoni? Non volevo farlo. È contenta Deborah con questa risposta? Lei vuole che si fermi. Stop, smettila di picchiare tua sorella, è quello che lei sta dicendo, ravvediti. Ed è quello che Dio chiede a noi quando seguiamo Lui. smettila, smettiamo di vivere in un certo modo, la Bibbia ci dice, e viviamo in un modo diverso. Noi non siamo tolleranti, come definisce il mondo, lo so, se c'è questa registrazione arriva qualcuno che poi ci sente magari e dirà, ah, ecco, lo sapevo, siete degli intolleranti, fatemi spiegarmi. Non siamo tolleranti come lo definisce il mondo. Questa parola una volta significava convivere, saper convivere in una società con persone che la vedono diversamente. Questo significava la tolleranza una volta, ma non più. Oggigiorno la tolleranza vuol dire, no, mi basta che tu accetti il mio modo di vivere, tu devi celebrarlo e devi chiamarlo il modo migliore di vivere. È questo che dice il mondo oggigiorno. Potremmo pensare a degli esempi, uno degli esempi è l'omosessualità. Non basta dire, guarda, io non ti ammazzo perché sei omosessuale, ti permetto di vivere, ti tollero. Un'altra cosa è dire, guarda Luca, guarda, anche tu devi sperare che un giorno anche tu sarai così. È diverso, giusto? Quello non è tolleranza. Noi siamo tolleranti nel primo modo di parlare. Io ti dico quello che dice la parola di Dio, tu mi dici, no Keith, non sono d'accordo. E dico, ok, va bene, siamo ancora amici. Mica facciamo come le Sharia, che cominciamo ad ammazzare le persone che non sono d'accordo. No, siamo tolleranti in questo senso. Ma non per quello ammettiamo, accettiamo che sia ragionevole, che abbia ragione quel modo di vivere. Un autore ci ricorda che siamo legati a dichiarare quello che Dio approva e quello che disapprova. E un autore dice, la prima responsabilità dell'anima non è trovare la tua libertà, è trovare il tuo padrone. Non è trovare la tua libertà, è trovare il tuo padrone. Ed è quello che noi chiamiamo tutto il mondo a riconoscere, che c'è un padrone dell'universo, che non sono liberi quando fanno le cose che loro definiscono libertà, sono schiavi, e che l'unico padrone che ti libera veramente è Gesù Cristo. Questo è ciò che ci insegna la parola di Dio. Non smetteremo neanche di predicare la giustizia di Dio, non saremo relativisti. Sentirai da questo pulpito, smettila di fornicare, ok? Sentirai da questo pulpito, smettila di dire bugie, non va bene. Smettila di convivere, non va bene. Smettila della tua cupidigia, non va bene. Non siamo permessi di essere in questo senso tolleranti. E io riconosco, non piacerà a tutti, non piacerà a tutti. Una volta, qualche anno fa, una persona mi venne e mi disse, Keith, perché parli così tanto del peccato? Io non vedo questa importanza del peccato nella Bibbia. Io volevo dire, ma quale Bibbia stai leggendo? Magari hai cambiato il Corano, che non parla del peccato? Qualcuno direbbe, non parla di altro. E disse, io non lo trovo così importante, non posso più venire nella vostra chiesa. È probabile, è possibile, che una persona che ama più il peccato di quanto ama Cristo non si troverà a casa in questa assemblea. Io lo ammetto. Prima o poi magari smetterà di venire. Perché? Perché noi siamo legati. E penso che i miei fratelli sono d'accordo con me. Siamo legati a dichiarare quello che Gesù ci dice di dichiarare. Amen? Non abbiamo scelta. La nostra convinzione è quella, la nostra coscienza è legata alla parola di Dio. Ma molti non torneranno. Faranno magari come ci ricorda l'Apostolo Paolo che succederà, 1 Timoteo 4,3, dice predica la parola, chiesa veritas, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta, quando non va di moda parlare di quel soggetto, tu parlane di più di tutti gli altri, quando è sfavorevole. Quando la chiesa si svuoterà perché nessuno vuole sentirsi parlare del peccato che adesso è accettato in tutto il mondo. Occasione sfavorevole, cominci, riprovere, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. È così? La parola di Dio ci giudica, e noi che sentiamo questo, lo amiamo perché sappiamo che è quello che il nostro padrone vuole, vogliamo riallineare la nostra vita col nostro meraviglioso Salvatore. Ma tanti no. Tanti vogliono una chiesa che coccoli, vogliono sentire belli, quanto siamo bravi, quanto siamo questo o l'altro. Ma la Bibbia è chiara, ci chiama a predicare il giudizio di Dio per legare ogni coscienza, cominciando con la mia, per poi offrire il balsamo del Vangelo. Siamo tutti condannati per conto del nostro peccato. Dio ci ha dato 10 comandamenti sulla quale tutta la moralità è basata. E lui ha detto, vivrete così, cioè fate queste cose e vivrete. E nessuno di noi l'abbiamo fatto. Nessuno di noi siamo riusciti a seguire perfettamente. E siamo legati alla nostra coscienza. Quando sentiamo dal pulpito che qualcuno ci dice, tu devi vivere una vita perfetta per vedere Dio, se no andrai all'inferno per tutta l'eternità. E la risposta della coscienza sensibile è, ma io ho sbagliato anche ieri. Ma io anche ieri ho detto una bugia. E il comandamento mi dice di non dare falsa testimonianza. Sono perduto! Che speranza c'è? E lì arriva il Vangelo. E ci dice, guarda che c'è uno che ha vissuto sotto la legge che Dio richiedeva perfettamente. Si chiama Gesù e lui ti promette che se tu appoggi la tua fede in lui, lui coprirà, lui farà una propiziazione tra te e il Padre e tu potrai essere salvo. Ok? Questo è ciò che ci dice la parola di Dio. Cosa stiamo facendo se non predichiamo questo? Che altro vogliamo parlare di mode, di trend? No. Noi siamo custodi dei tesori del Vangelo, fratelli. È meraviglioso. Allora, volevo dire tutto questo perché adesso arriviamo al brano di oggi e voglio che siamo chiari su questo fatto. Questa era l'introduzione. Adesso ho soltanto altri 10 punti da coprire. No, prometto che sarò breve. Però adesso vogliamo cambiare un po' la marcia perché arriviamo al brano di oggi. Siamo sempre nel contesto di quello che Paolo parla e chiama gli scrupoli. Gli scrupoli, ok? Questioni debattibili, come dice un'altra versione. Cioè cose di cui la Bibbia non parla o non parla chiaramente. È così. Ci sono alcune cose sul quale la Bibbia non parla chiaramente. Ci sono degli uomini che vogliono riempire, cioè completare la frase dove Dio sembra che ha lasciato qualcosa in bilico. Dio non ci permette di fare questo. Ha detto, io ho detto questo. Sarete chiesti di dare una risposta nel giorno di giudizio per queste cose, non per altro. Stiamo parlando sempre di queste questioni debattibili. E nella sfera di dottrina, quando parliamo della Trinità, divinità di Cristo, parola di Dio, Vangelo, ravvedimento, questo è chiaro nella Bibbia. Questo è chiaro. E quando uno di questi punti è messo in questione, noi siamo chiamati non a dire, va bene, tu credi in una quattrinità o quello che vuoi, io credo nella Trinità, va bene, incontriamoci lo stesso e cerchiamo di vivere in fratellanza, no? Siamo chiamati a giudicare. Paolo dice che le divisioni devono avvenire per mostrare chi sono quelli che sono approvati. Quindi quelli che sono approvati sono quelli che continuano nella verità della parola di Dio. Nella sfera di dottrina, di comportamento biblico, seguiamo l'esempio di Paolo in Galati 2:5, quando volevano mischiare fede con opere, e lui disse questo, vediamo se ce l'ho più avanti, noi non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma, salda tra di voi. Per quanto riguarda le questioni di opinioni, è diverso, questione di coscienza è un'altra strada. Le questioni di coscienza siamo chiamati invece a non giudicarci. Spero che sia chiaro di quello che stiamo parlando. Questioni magari di coscienza. Mi raccontava una persona in questo periodo quello che era successo nella sua chiesa. Lui aveva la sua chiesa ed è entrata una persona di fuori che voleva a tutti i costi che il velo si portasse in chiesa. Che il velo si portasse in chiesa. Il pastore ha spiegato, ha detto, guarda, questo consideriamo per basi della cultura, perché Paolo parla a diverse materie culturali nel libro di Corinzi, pensiamo che il punto non è portare il velo. E che è successo? Questa sorella aspettava ogni compleanno per fare un regalino alle sorelle della chiesa. Immaginate che sorpresa quando aprivi e trovavi il velo. E vedi, questo rientra nell'aspetto delle cose di coscienza. Una persona vuole portare il velo, può portarlo, però non deve giudicare a quelli che non lo portano. Quanto deve durare un sermone? Un'altra cosa, per me dovrebbero durare 2 ore, ma io so che non ho un brano, l'ho cercato. cercato il brano della Bibbia che mi dicesse 2 ore va bene, ma non l'ho trovato. Quanto deve durare il sermone? C'è questo aneddoto rapportato da un autore, una donna che dice al pastore che sostituiva quella mattina la predicazione, quando stavano per salutarsi, lei disse: spero che non ti sei offeso quando mio marito si è messo in piede ed è uscito fuori durante il tuo sermone. Il pastore ha detto: sì, la verità è che mi ha scioccato un po', non me l'aspettavo, un po' rude. La donna disse: no, non era per mancanza di rispetto nei tuoi confronti. Franco da molti anni cammina nel sonno, è un sonnambulo. Peggio ancora, si era addormentato. Allora, questi sono temi di coscienza, sono temi sul quale possiamo fare che cosa? Metterci d'accordo per essere in disaccordo. Traduzioni della Bibbia, stile di musica, abbigliamento, sempre che sia dentro quello che è il principio biblico di fare le cose con decoro. Mettiamoci d'accordo per essere in disaccordo. E voglio assicurarmi che quando parliamo di quest'area nera, della libertà del credente, noi applichiamo questo insegnamento. E le cose che non ci fanno cadere in peccato, che non sono dichiarati peccato dal mondo, permettiamoci di vivere in libertà con i fratelli, giusto? Come dicevo la settimana scorsa, in alcuni contesti, se pesti qua, ti sgrida la sorella di là, se pesti qua, ti grida il fratello di là. Oh, ma mi volete lasciar stare? Io sono libero. Ovviamente musica, testo puliti, ci sono i principi che custodiscono il nostro modo di usare la nostra libertà cristiana. Abbigliamento, come ho detto, sì, sempre con la modestia. Però in queste cose di libertà di coscienza, smettiamola di giudicarci gli uni gli altri. Quanto sarebbe bella, no, la Chiesa, se tu puoi entrare in un contesto dove siamo tutti diversi, culture diverse, nazionali diverse, io non so neanche quale nazionalità ho, però possiamo vivere insieme, giusto? Nella libertà, nella fratellanza, nell'amore, nel non giudicarci nelle cose in cui la parola ci ha dato libertà. E questo riassume quello che era l'insegnamento di settimana scorsa, quando Paolo dice: smettiamo dunque, in base a quello che ho detto, di non giudicarci. Abbiamo visto che Dio ha detto: accogli tuo fratello. Dio lo ha accolto, te lo ricordo, è così importante. Perché tu devi smettere di giudicare tuo fratello o tua sorella? Perché Dio lo ha accolto. E ho fatto questa domanda la settimana scorsa: c'è qualcuno in questa chiesa che tu non sopporti? C'è qualcuno in questa chiesa che tu non lo saluti? Non lo accetti? Dio lo ha accettato. Anzi, Dio ti ha accettato a te, che eri il più inaccettabile. Io ero il più inaccettabile. Per questo smettiamola di giudicarci. Accettiamoci. E lui parla delle fazioni di credenti, parla del forte, del debole, il debole che abbiamo detto mancava nella sua conoscenza dell'applicazione della fede, cioè non si sentiva libero, era sempre legato: ah, non so se posso guardare la partita di calcio perché sarò in peccato o non sarò in peccato. Quella è la coscienza debole. E i forti erano quelli che vivevano liberamente la loro libertà in Cristo, senza cadere in peccato. Ricordiamo che siamo liberi di vivere tutta la creazione di Dio. Infatti lo dice qua, dice: io sono persuaso che nel Signore Gesù nulla è impuro in se stesso. Questo è un principio importantissimo, perché noi vogliamo considerare delle cose che Dio ha fatto impure. Ora, l'uomo prende le cose che Dio ha fatto e li corrompe, li usa per i motivi sbagliati. Quando Dio ha fatto crescere il tabacco, non era la sua intenzione che ce lo fumassimo. C'è altri usa utilità. E quando altre cose che lui ha creato, noi li corrompiamo, non è che stiamo seguendo la volontà di Dio, però in sé nulla è impuro. Abbiamo la libertà in Cristo, però c'è un'altra cosa che riduce la nostra libertà, ed è la coscienza del mio fratello. Sono libero in Cristo? Sì, assolutamente, posso fare quello che voglio all'interno di quello che mi dice la parola di Dio. Però, se si sovrappone a qualcosa che mio fratello danneggia, allora sono chiamato a limitare la mia libertà. Dice forti, prossima frase: decidetevi di non porre inciampo sulla via del fratello debole, né a essere per lui un'occasione di caduta. Un esempio chiaro di questo è quando vado negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ci sembrerà strano, quasi una cosa abominevole, loro sono legati nella loro coscienza con il fatto del vino. Non possono bere il vino, per loro è un peccato, loro non possono dire che nulla è impuro, per loro il vino è impuro, qualcosa che Dio ha creato. Lo so, alcuni di noi siamo scioccati, vero? Cioè, il vino è impuro, come può essere? Sì, e i nostri fratelli americani non sono liberi di bere vino. Vabbè, poi chiedete qualche aneddoto ad Andrea se volete più informazione. E quante volte mi è successo di parlare con una persona e ad un certo punto abbassa la voce, come se sta dicendo qualcosa illecito, e mi dice: Keith, ma voi in Italia bevete il vino? No, non fatelo sentire a nessuno. E io dico: solo quella di buona qualità, ovviamente, quella scarsa. Però la loro coscienza non gli permette di godere del frutto meraviglioso della vite. Sono legati nella loro coscienza. E alcuni di voi sapete quanto soffro in America, perché sono forzato a ridurre la mia libertà in Cristo per il mio fratello debole, che non gli permette di bere il vino. Allora, quattro ragioni, non faremo tutti e quattro, farò sicuramente il primo, poi gli altri tre ve li darò così, in modo panoramico. Cosa vuol dire Paolo? Paolo vuole dire una cosa molto chiara, ed è che noi dobbiamo valutare ogni cosa che a noi ci piace fare, e noi dobbiamo essere disposti con qualsiasi cosa che ci piace fare, qualsiasi posto dove ci piace andare, qualsiasi cibo che ci piace mangiare, dobbiamo essere disposti ad arrenderlo per il bene del nostro fratello, della nostra sorella. Siamo chiamati a arrendere ogni nostro diritto. Ciò che guardi, i posti dove vai, la musica che ascolti, come ti vesti, il modo in cui parli. Perché devi essere pronto a farlo? Per queste ragioni. E io so che alcuni di voi dite: ma cosa stai dicendo? Io non posso fare quello perché a lui non piace. Sì, esattamente quello ti sto dicendo. E non sono io, è la parola di Dio. E la prima cosa che vediamo, e che Paolo dice molto chiaramente, vuole comunicare questa verità, dice: se tu non arrendi i tuoi diritti, il tuo fratello sarà severamente danneggiato. Sarà severamente danneggiato. Lo leggiamo all'inizio del brano, quando dice: decidetevi di non porre inciampo alla via del fratello, né essere per lui un'occasione di caduta. E l'idea è questa, che per quanto la tua libertà sia biblica e sia giusta, e che tu ti puoi godere ogni benedizione della creazione di Dio, tu puoi incoraggiare tuo fratello a infrangere la sua coscienza, e lui sarà danneggiato profondamente nel suo camminare con Cristo. Avrà dei contrattempi forti nella sua crescita cristiana. Inciamperà, 13, cadrà, 13, sarà turbato, versetto 15, perso, versetto 15, distrutto, versetto 20, peccherà, versetto 20, inciamperà, sarà scandalizzato, condanna, incuterà condanna. E nel contesto, il contesto parallelo in 1 Corinzi 8, 9, dove dice così: ma badate che questo vostro diritto non diventa un inciampo per i deboli. Perché se qualcuno vede te che hai conoscenza, tu sai che nulla è di impuro. Però se vede che tu sei seduto a tavola in un tempio dedicato agli idoli, la sua coscienza, se è debole, non sarà tentata di mangiare la carne sacrificata agli idoli? Ed è una cosa severa andare contro la coscienza. Lutero, davanti al consiglio di Worms, disse così: la mia coscienza è prigioniera dalla parola di Dio. Io non posso né voglio revocare alcunché, vedendo che non è sicuro agire contro la coscienza. È pericoloso agire contro la coscienza. È un riferimento molto interessante che lega la coscienza, il violare la coscienza con l'apostasia. Lo vediamo in questo versetto. Lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno della fede. Cosa vuol dire? Rinnegheranno quello che era stata la loro professione iniziale. Volteranno le spalle a Cristo, apposteranno, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Cioè, che loro diventeranno insensibili nella loro coscienza. È l'idea di avere una piaga cauterizzata. La coscienza, quando diventa cauterizzata, non è sensibile più, non distingue più il bene dal male. E se avete conosciuto degli apostati, vedete che c'è una cosa che hanno tutti e che non stanno mai fermi. Prima entrano in questa setta, poi vanno in quella setta, e poi nell'altra, e poi cadono in questa cosa. Perché? Perché non hanno più la coscienza che gli dice no, questo è sbagliato. E apostatano, diventano apostati. Ora ricordiamo che una persona che si siede in mezzo a noi può apostatare soltanto perché c'è una differenza tra quelli che professano la fede e quelli che veramente hanno la fede. C'è una differenza. Quelli che professano, che dicono sì sì, sono credente, mi sono battezzato, quella persona, se non è veramente rigenerata, può apostatare, può voltare le spalle a Cristo. La persona che appartiene completamente a Cristo non le volterà mai. Però il pericolo di ignorare la coscienza è quella. È che la coscienza non ti parlerà più e tu cadrai in tanti peccati. Ora, un riferimento che voglio notare, e poi porteremo alla conclusione, anche se ci sarebbe tanto altro da dire. Dice, non perdere, versetto 15, non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Non perdere. Ora, la parola perdere è molto forte, magari alcuni di noi ci poniamo delle domande. E la parola apolumie può significare morire, può significare perire in un senso definitivo, come in questo versetto qua, coloro che sono senza la legge periranno senza la legge. La Diodati non usa la parola perdere che abbiamo noi la riveduta, dice non far perir colui. E abbiamo visto che Paolo dice che la violazione della coscienza è una cosa molto pericolosa. E la tua libertà può fare che la coscienza di tuo fratello sia segnato. Però la parola è meglio tradurla come ce l'abbiamo nella nuova riveduta per varie ragioni. Perché Paolo li considera fratelli appena prima lo menziona. Poi sappiamo quello che dice Romani 8:35, chi ci separerà dell'amore di Cristo? Chi ci separerà? Nessuno può separarci definitivamente dell'amore di Cristo. Giovanni 17:12, Gesù dice, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito. La tua salvezza è sicura nelle mani di Signore Gesù. Però abbiamo una parola forte, questo è quello che voglio che ti rimanga. Che tu devi legare la tua libertà perché tuo fratello si può far male, si può perdere, nel senso che lui può avere un contrattempo grande nella sua vita. Le conseguenze sono grandi. Ora, non si può perdere in modo definitivo perché, come abbiamo visto anche qualche versetto prima, in 14:4, Paolo parlando del fratello, il fratello debole, dice egli sarà tenuto in piedi. Il fratello debole sarà tenuto in piedi fino alla fine. E poi in 14:6 ha detto che ciò che fa il debole lo fa per il Signore, lo fa per il Signore. E questi due versetti, soprattutto quello del sarà tenuto in piedi, ci ricorda che coloro che Gesù giustifica, Gesù santifica. Lo sapevate? Coloro che Gesù giustifica, lui li santifica. Non è che fa un'opera a metà, non è che puoi dividere l'opera salvifica di Cristo. In questo caso non cambia. Però voglio riflettere su un'altra cosa prima di finire, ed è questo. Nota che dice che puoi perdere, puoi far male al fratello per il quale Cristo è morto. Interessante come frase, no? Per il quale Cristo è morto. Perché si riferisce al fratello, alla sorella, come colui, colei per il quale Cristo è morto? Perché dovreste avere un riguardo specialmente sensibile? Ebrei 9:28 dice così. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. La Chiesa, i fratelli. Cristo è morto per acquistare tuo fratello e tua sorella. Molte volte abbiamo un'idea sbagliata della morte di Cristo. Pensiamo che è come un po' un fumo che è gettato e cade in modo, che ne so, soggettivo, dove cade, cade. No! La morte di Cristo era particolare. La morte di Cristo è servito per acquistare tuo fratello e tua sorella dalle grinfie di Satana dell'inferno. Tua sorella è chiamata la signora eletta in 2 Giovanni 1:1. Tuo fratello è molto speciale. Cristo è morto per lui in modo particolare. ha versato il suo sangue, ha fatto una propiziazione. Neanche una goccia del sangue di Cristo è stato sprecato. Ha salvato esattamente coloro che lui ha inteso di salvare. Gli eletti, coloro che sono scritti nel libro della vita, tuo fratello, tua sorella, prima della fondazione del mondo. E coloro per cui Gesù è morto sono salvi veramente. Non era una morte dove ha tirato a indovinare, spero in controsperanza che qualcuno accetti questo mio sacrificio. No. Lui coloro che ha salvati, li ha salvati veramente, tra il quale c'è tuo fratello e tua sorella, per il quale tu non sei pronto molte volte ad arrendere i tuoi diritti. La morte di Cristo è stato personale, aveva tuo fratello in mente, aveva te in mente. Ti rendi conto? Sulla croce. Lo dice Tito, dice, egli ha dato se stesso, Gesù ha dato se stesso, per chi? Per noi, per la Chiesa, per coloro che lui ha voluto salvare veramente, per riscattarci di ogni iniquità e purificarsi. Cioè, l'idea della morte di Cristo è molto più forte di quanto noi pensiamo molte volte. Lui ha eletto, poi lui ha creato un piano per salvare coloro che non potevano di loro da soli salvarsi, e poi il processo continua perché lui sta purificandosi un popolo che gli appartenga, un popolo che è zelante nelle opere buone. E cosa ha detto dopo aver acquistato la salvezza di tuo fratello e tua sorella? Ha pagato il prezzo che la legge richiedeva e cosa ha detto? È compiuta, è fatta, non c'è più niente da fare. Le persone per le quali io volevo acquistarmi per essere un popolo zelante sono miei. Questa è l'importanza di tuo fratello, di tua sorella. E qual è il punto? Il punto è che se Cristo ha sacrificato l'infinito per acquistare tuo fratello e tua sorella, non farai un minimo di sacrificio per il loro bene. Non farai tu il minimo a rendere qualche diritto. Va bene, mio fratello viene a casa e non bevo, o non guardo quel programma. Questo è ciò che il Signore ci sta trasmettendo. Per finire, numero 2 è una violazione della legge dell'amore, non entreremo in dettagli, il Vangelo sarebbe biasimato se non siamo pronti ad arrendere i nostri diritti, e la nostra prima priorità deve essere l'edificazione dell'opera di Dio. Prendiamo sul serio, il nostro desiderio è che questa Chiesa abbia un ambiente, un'atmosfera di amore, di tolleranza, sì, per i fratelli, nelle loro scelte, nel loro modo di vivere. Smettiamola di giudicarci. Scegliamo di vivere nell'amore verso gli uni gli altri. Signore, grazie per la tua parola, grazie perché i miei fratelli sono riusciti a rimanere lucidi, perspicaci, e loro, Signore, sono sicuro che come me potranno attingere tanto beneficio, tanta benedizione da quello che abbiamo visto. Aiutaci, Signore, desideriamo essere una comunità, una comunione diversa da tutti gli altri, dove ci amiamo, ci accettiamo perché tu ci hai accettati, hai fatto l'impensabile, ci hai acquistati col tuo sangue, a me Keith, a Enzo Bini, a Max Macchiaiolo, siamo toccati, Signore, vogliamo arrendere i nostri diritti per i fratelli che tu ami così tanto, nel nome di Gesù, amen.